lezione numero 18, corrispondente alla giornata di martedì 28 aprile, prima parte della lezione. Allora, oggi cominceremo a parlare di questo testo molto importante, Parola e immagine, così vere e così essenti, risalente al 1992, uno degli ultimi testi, diciamo, sinottici di Gadamer, che appunto in questo lavoro ridefinisce in qualche misura lo sfondo generale di tutte le sue riflessioni e porta a compimento alcune revisioni che ha messo a punto nel corso degli anni, revisioni che noi abbiamo cercato di seguire passo passo e che riguardano temi di grande rilievo, come ad esempio l'idea di verità che viene ripresa in mano e in qualche misura ridisegnata, ritoccata, l'idea di Vollzug, cioè di attuazione, quella che abbiamo inteso più concretamente come lettura dell'opera. Gadamer pensa che vi sia una lettura non soltanto per i testi letterari, ma in qualche modo anche per le arti figurative. E soprattutto vedremo che Gadamer, insomma, stabilisce una volta per tutte questo vincolo, questo legame elettivo, appunto, tra la parola e l'immagine. Il titolo stesso ne è una diciamo testimonianza assai eloquente. Già in questo modo il peso che la parola e l'immagine acquistano nell'insieme delle arti, già da questa diciamo titolazione si capisce che ad esempio rispetto al quadro delineato in Verità e Metodo, il baricentro della teoria ermeneutica delle arti si è spostato progressivamente dal teatro e dalla musica, ma soprattutto dal teatro, intese come arti performative, a queste che sono arti della parola e della figura. Avevamo già cominciato a vedere questo spostamento di baricentro in Verità della parola, dove nelle ultime pagine, pagina 37 per l'appunto, Gadamer metteva in evidenza il rango ontologico della parola in analogia con il rango ontologico dell'immagine. Dunque si trattava già di una coppia in qualche modo che poteva fare da battistrada, da segnavia, che poteva in qualche misura avere una sorta di primato nello stabilire i termini della questione. Anche nell'ultimo testo che abbiamo commentato, cioè testo e interpretazione, ad esempio in cima pagina 319, non appena si parla del testo poetico, che è qui al centro delle considerazioni di Gadamer, immediatamente dopo si fa un riferimento, un accenno alla immagine. Seconda riga dall'alto, nel testo poetico le cose vanno come nell'immagine artistica. Si tratta di riconoscere i rapporti di senso, anche vaghi e frammentari. Si potrebbe addirittura pensare che sia proprio l'immagine artistica, cioè il build che viene in qualche modo rappresentato in maniera esemplare dalla pittura, che sia stato proprio questo motivo di ordine figurale o figurativo a prendere progressivamente il terreno e a trascinarsi dietro la dimensione della parola. Anche perché questo impianto duplice che abbiamo cercato di ravvisare anche e soprattutto in testo e interpretazione, cioè questa maniera di guardare al testo scritto dapprima come in termini di referenzialità, di riferimento alla realtà esterna e in seguito, trattandosi di un testo letterario, come invece di un testo autoreferenziale in cui il linguaggio presenta se stesso sostanzialmente. Questo duplice impianto era già chiarissimamente delineato in Verità e Metodo rispetto all'immagine. È dunque probabile che non solo questa coppia si rafforzi e diventi, diciamo, il baricentro di tutta la teoria dell'arte, ma è altrettanto probabile che di questi due membri, dei membri di questa coppia, sia proprio l'immagine che in qualche modo abbia segnato la via anche per la parola. Sta di fatto che comunque questo testo, oltre a ribadire nel suo esordio a pagina 121 come saggio da cui ci siamo congedati, cioè testo e interpretazione, racchiuda uno sviluppo ulteriore dell'idea di verità, cosa che abbiamo già menzionato. Oltre a questo, diciamo, ritroviamo nella prima parte di questo saggio molti temi che a questo punto dovrebbero esserci abbastanza familiari, proprio a partire da quel saggio programmatico del 1964, Estetica ed Ermeneutica, in cui campeggiava sin dall'inizio l'idea di contemporaneità dell'arte, cioè il fatto che l'arte avesse una diciamo capacità di risultare presente e quindi attuale in ogni epoca, questa sorta di lascia passare di cui gode l'arte nel entrare in contatto con le epoche più diverse e con le culture più diverse. Quindi l'arte è una specie di linguaggio universale appunto perché è svincolata, nonostante la sua origine storica, a un surplus che la rende capace di parlare, di dire ciò che ha da dire praticamente a chiunque. Dunque, il testo, anche soltanto per questo, proprio per questo attacco, è un testo che quindi passa in rapida successione, motivi ben noti, ben consolidati, e comunque nella sua, diciamo, ragione fondante, è un testo che vuole arrivare a rendere conto di questa idea di contemporaneità, di sovratemporalità, di presenzialità, cioè di questa capacità di imporsi dell'arte, vuole renderne conto tornando esattamente sulle questioni che abbiamo trattato da ultimo parlando di testo e interpretazione. Dunque, l'attacco e tutta la prima parte del testo, diciamo, riparte da lontano, ripropone temi ben noti, ma cerca una risposta, o perlomeno cerca di aggiornare, diciamo, il discorso di Gadamer in base alle sue ultime elaborazioni teoriche, dove campeggia la questione della temporalità della lettura, della presenzialità del testo letterario come una sorta di sospensione non solo del riferimento alla realtà, ma anche dello scorrere del tempo. In una delle ultime osservazioni abbiamo parlato proprio di questo indugio, di questo Verweilen. È la struttura temporale della motilità, non della commozione, dicevamo, che definisce l'indugio a realizzare tale presenza, cioè la presenza con cui il contenuto di un'opera, quindi l'opera stessa, l'opera letteraria, si impone a noi, questa possibilità sta nel fatto che noi veniamo costretti sostanzialmente a indugiare, a sostare sul testo, ma non semplicemente perché passiamo molto tempo su un testo per riuscire a capirlo, o anche semplicemente perché ci piace leggerlo. Non è la quantità di tempo in questione, questo sostare riguarda invece proprio il fatto che noi veniamo risucchiati nel testo, veniamo rapiti, veniamo portati in profondità. Noi ci abbandoniamo al testo, dice Gadamer a pagina 319, e questa modalità è una modalità che non è ovviamente casuale e che non riguarda semplicemente una forma di interesse particolarmente intenso che noi potremmo avere anche per un testo non letterario, no? Di sicuro non è solo la letteratura ad assorbirci, a risucchiarci in questo modo. Pensiamo all'effetto che fanno i testi filosofici o anche i testi scientifici. Dunque, la concentrazione, l'essere assorti, assorbiti, risucchiati da un testo non è, ma la letteratura lo fa in un modo particolare perché mostra diciamo dei nessi tra la dimensione del significato e quella del suono che si diffondono in maniera concentrica. Dunque, la letteratura ha una particolare maniera di incatenarci, no? Non è certamente l'unica, ma ha un modo che diciamo per Gadamer si configura nei termini di questo indugio nel senso di una sospensione del tempo ordinario e di una concentrazione che dura quello che dura, perché poi dovrà essere ripetuta. Allora, dicevamo, questo testo si misura dunque con i grandi temi dell'ermeneutica di Gadamer e ripropone, dicevamo, in maniera nuova e insistita questa domanda. Siamo a pagina 126. L'esperienza di un quadro, di uno spettacolo teatrale o di una poesia che ci prendono non subisce reale limitazione per il semplice fatto che si sappia un po' meno. Qui Gadamer ce l'ha al solito con questa diciamo egemonia culturale del sapere storico, che è spesso anche di ordine erudito, cioè non è necessario sapere più di tanto di storia dell'arte, non è necessario conoscere i vari stili, le varie scuole, i vari autori. L'arte sembra avere, naturalmente tutto questo può aiutare, ma sembra che l'arte abbia, diciamo, una capacità di oltrepassare anche questa ignoranza eventuale da parte del suo fruitore. E continua Gadamer, ci chiediamo perciò, cioè visto che in qualche misura anche una relativa ignoranza non impedisce all'arte di parlarci, di dirci, non dobbiamo necessariamente essere dei dotti o degli studiosi per sentire e ascoltare il discorso dell'arte. Ecco, allora ci chiediamo, dice ancora Gadamer, perciò che cosa permetta un quadro, che cosa permetta una poesia, vedete sempre questa coppia, quadro, poesia, di essere un'opera d'arte in modo da poter avere una tale presenza assoluta? Ecco, questa è la domanda delle domande a cui naturalmente Gadamer risponde sempre ricorrendo non solo all'idea di bellezza, ma mescolando e anzi dando sempre in qualche modo il primato alla componente della verità. Questa presenza assoluta dipende non solo dalla fascinazione estetica in senso stretto, ma dipende dal modo in cui l'arte sembra svelarci qualcosa di altrimenti irraggiungibile. E dunque dipende dalla idea di verità, anche se abbiamo visto che questa verità specifica dell'arte riesce a, come dire, produrre la sua irruzione così potente, così significativa, cioè riesce a colpirci così tanto perché è intrisa, è letteralmente fusa con la dimensione estetica, che è quella della sonorità, del ritmo della parola letteraria, non necessariamente solo poetica, o che è quella, viceversa, del linguaggio figurativo, dove conta, diciamo, la dimensione formale e cromatica. Allora, questa è la domanda, e Gadamer comincia come sempre con degli approcci, diciamo, di tipo terminologico o diciamo, degli assaggi legati alla storia dei concetti. Comincia a chiedersi che cosa significhi il termine greco poiesis da prima e poi che cosa invece intendiamo noi con opera, con werk. Poiesis naturalmente riguarda in maniera elettiva la poesia, quindi la letteratura, mentre il werk, l'opera, si rivolge in maniera eminente alla, diciamo, pittura o comunque alle arti figurative. Dunque, Gadamer distribuisce equamente la sua attenzione perché va alla ricerca di una radice comune a queste due arti che possa in qualche misura dare conto della loro capacità di parlare.